Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
That's America.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ed eccoci qui, cari ascoltatori, eccoci.
Dottor Milan.
Sì.
Tra poco Alessandro Milan e Andrew Spanaus, GR24, torna alle 10.
Vabbè.
Pace, dai, ma si sa che va così, sono gli ultimi miei giorni, insomma, di presenza qui. Ogni cosa ha un inizio, una fine, quindi mi adeguo a queste scelte che sono state fatte, non importa, non importa.
Enrico Pagliarini.
Non importa.
Enrico Pagliarini.
Va bene tutto, non sono più queste le cose che mi dispiacciono.
Enrico Pagliarini si è girato, ha visto solamente me
all'anima,
e Spannaus e ha detto c'è Milan e Spannaus
con Alessandro Milan. Funziona così come fanno gli allenatori di calcio, no? Che alla fine gli allenatori rimangono sempre e cambiano poi i giocatori, ecco.
Intanto il tuo audio da casa, caro Leonardo, è zoppicante perché non hai tolto il flag come ti rimprovera.
Adesso aspetta che riprovo ancora.
No, è incredibile questa cosa, cioè, e ti aveva Pietro Lacorte sistemato tutto e tu tutte le volte ti dimentichi di fare un click.
No, l'ho fatto, rifatto, ma
adesso si sente benissimo.
È colpa di Danilo Fortunato.
Sandro Fortunati o Danilo Alicino. Vabbè, comunque c'è Andrew Spanaus.
Good morning.
D'altronde.
Vabbè, dai. Io mi ritiro. Ci sentiamo domani. Ciao.
Ti ho fregato anche la sedia oggi.
Ciao a Pietro Lacorte. Ciao a Lorenzo Nespoli.
Ci vediamo domani.
Ciao a Miriam
Lucchetti.
Ciao a Elisabetta Fusconi.
Addio. Al mondo. Preparami per favore, no, Pietro Lacorte, il vecchio frac, che ogni tanto la mandiamo.
Vabbè, vai.
Solo se puoi adesso nelle pause, solo la parte che dice addio al mondo.
Bisogna capire cosa succede domani, cioè è da un anno che ci portiamo appresso Andrew Spanaus come un fardello.
Basta con queste elezioni.
Siamo arrivati.
Tra meno di un anno cominciamo la campagna elettorale per le elezioni di medio termine, le midterm sono fondamentali.
Interessantissime.
Ma non si può avere una dittatura, così ci evitiamo questa seccatura sempre di dover parlare per mesi delle elezioni.
Abbiamo già sentito da queste parti.
Una bella dittatura,
sì.
Tanto di fatto è comunque una dittatura.
Eccolo,
quindi.
Ma infatti ho detto, perché Leonardo non dice, ma siamo già in una soft dittatura?
No, ma adesso non lo dico io ricordo quando studiavo giurisprudenza, molti professori, in particolare professore di diritto costituzionale, professor Bettinelli, parlava in alcuni casi, ma molti ne parlano, di democrature, cioè di quelle vie di mezzo, dittatura della democrazia.
Sì, certo,
e non
certo.
È che l'ho inventata io, no?
Comunque domani si vota, anzi adesso oggi c'è poco da dire di certezze, se non quello che sono i sondaggi. Però, allora, ci sono alcune cose. Oggi ci siamo svegliati tutti a leggere, a capire lo stato dell'Iowa.
Iowa.
Tu, Leonardo, lo conosci, l'Iowa?
Ma certo, perché ogni tanto qualche episodio di Tex veniva ambientato, ogni tanto, raramente, nell'Iowa. Sì, ma raramente, perché lui sta in Arizona, in Texas. Però ogni tanto si spingeva fino nell'Iowa.
Iowa,
per vedere... vedere come si chiamano gli abitanti dell'Iowa.
Come si chiamano gli Iowani?
Iowans. The Hawkeyes si chiamano.
Che dà quanti grandi elettori?
Sei. Allora, mi stavo dimenticando, perché è uno stato che di solito non è in bilico.
Perché è sempre repubblicano, no?
Stato repubblicano, in realtà, vabbè, Trump ha vinto di 8 punti 4 anni fa, quindi non così tanto. Però adesso c'è il sondaggio di cui tutti parlano, un sondaggio per la Des Moines Register. Des Moines, la grande città dell'Iowa, Des Moines. Des Moines, Iowa. E fanno fare questi sondaggi a Ann Seltzer, una sondaggista molto rispettata, che di solito ci azzecca lei.
E cosa ha detto nell'ultimo sondaggio? Che la Harris sarebbe
avanti,
in vantaggio.
Addirittura in vantaggio di 3 punti.
Sarebbe clamoroso. Ora, io ho detto, non vorrei che molti giornalisti avessero equivocato, scambiando con il classico wishful thinking, cioè un desiderio, spacciandola per notizia. No, il sondaggio c'è. È un sondaggio attendibile, è un sondaggio, non è che... Però se vincesse l'Iowa, Harris, mi spiegava prima Andrew, vuol dire che la Harris vince, perché significa...
Non solo matematicamente, ma significa che c'è una tendenza generale di un aumento del voto per lei, probabilmente tra le donne, tra i giovani, e tutte queste preoccupazioni dei democratici di perdere... No, i voti tra i loro gruppi più solidi non ci sono, quindi sarebbe un indicatore molto forte che lei vincerà quasi tutti gli swing states, soprattutto in quella zona, anche Ohio, che Ohio ha molti più voti elettorali, avendo 19, lì vicino, quasi accanto. Anche lì Trump ha vinto di 8 punti. Una volta era stato in bilico per eccellenza, recentemente no, se tornasse ad esserlo.
Comunque, insomma, sono sondaggi. So che adesso Leonardo dice: ma sì, vince Kamala. Fino a 10 giorni fa diceva: è ovvio che vince Trump.
Ma non è vero, non ho mai detto vince Trump. Io dico sempre che ho sempre detto
si
che
si sa come va a finire. Si sa come va a finire, hai detto 10 volte.
Anche Andrew è sobbalzato, Pietro Lacorte dice: ma come? Ma vai a prendermi le registrazioni di 10 giorni fa? Ma guarda che sei una cosa incredibile.
Io sempre, mi sembra, adesso non ricordo, perché ormai in metà non ricordo più niente, ma mi sembra di aver sempre detto che avrebbe vinto Kamala, quindi.
Kamala, vai, ti prego, hai tutto il tempo che vuoi, fino alle 11, Pietro, vai a produrre
qualsiasi...
Preparami
anche vecchio frac, quella addio al mondo.
Ecco, metteremo vecchio frac e la dichiarazione di Manera sopra.
Allora, i sondaggi in generale sono comunque sempre testa a testa, però c'è qualche segnale, questo sondaggio sull'Iowa è un sondaggio, è un sondaggio da solo, non vale
Andrew,
mai.
Andrew, cosa ne pensi? Ho sentito parlare delle accuse di brogli, no?
Beh, certo, Trump ha già detto.
Trump parte in anticipo con i brogli.
Ma,
si prepara.
Ma c'è qualcosa di fondato? Sì, perché i democratici solito organizzano dei brogli.
Fai votare.
Ma
prima,
no. Nel senso, devi andare, quando fai accuse di brogli, devi portare le prove. Una cosa, io ho sentito tanti americani che mi dicono: ma certo che, anche italiani, persone che considero intelligenti, amiche, dicono: ma sì, c'erano i brogli 2020, è chiaro. Io dico: ma una prova? Se io posso essere complottista pure io, se volete, ma una prova, datemi una prova.
Trump ha già detto: non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca, avevo vinto. E ieri ha dichiarato nell'ultimo comizio. Tra l'altro, perché in Virginia? Virginia è uno stato, non è uno swing state. Perché in Virginia?
Non è uno. Beh, loro dicono che Virginia potrebbe essere più vicino rispetto a quello che si pensa.
Comunque, in questo comizio,
a North Carolina, quindi,
ha detto, tra le altre cose: se mi dovessero sparare, cosa già capitata, credo, e mancare un proiettile di rimbalzo col pisse uno di quei giornalisti lì.
Quelli delle fake news, lui definisce.
Va bene così, cioè, sparate pure.
Non mi dispiacerebbe.
Vai, senti Trump.
I have this piece of glass here, but all we have really over here is the fake news, right? And to get me, somebody would have to shoot through the fake news. And I don't mind that so much, because...
Dice, per spararmi dovrebbero passare il proiettile prima dalle fake news. Lui li chiami così, i giornalisti.
Ci sono dei fake news.
Le fake news, neanche. È il tuo sogno, Leonardo. Spacciare le fake news. Cioè,
ma sì, ma adesso io credo che non ci sia nessun partito, nessun candidato che in qualche modo poi tra l'altro lo faccia, no?
Che cosa?
Al di là di quello che diceva Trump e di fake news, insomma, ogni candidato tende poi a portare la situazione a proprio vantaggio, quindi non dice mai completamente la verità, inventa un po' di cose. Vabbè, secondo te chi è il più bugiardo tra Kamala e Trump?
Kamala l'araba.
Sì.
Insomma, Trump le spara molto più grosse, dai. Poi lo fa anche per divertirsi a volte, questo è chiaro, sì. Non si preoccupa. Però ha delle conseguenze quando parla delle istituzioni e quando parla del voto. Ripeto anche per gli ascoltatori che stanno scrivendo, certo, hanno raccontato questo, è successo quest'altro, c'è da quella cosa, però sono andati nel 2020 in tribunale 62 volte.
E 62 non hanno portato prova.
E hanno perso in tribunale 62 volte. Cioè, devi dimostrare qualcosa.
Sì.
L'unica cosa che si può dire, e che è legittimo, è che sono le battaglie in tribunale su quando contare i voti, per esempio. I repubblicani hanno vinto una causa, hanno perso un'altra, cioè dove i tribunali hanno detto no, non puoi contare i voti dopo, che arrivano dopo, il giorno dopo il voto.
Ah, perché attenzione, no. Molti votano per posta, abbiamo sentito già 77 milioni di americani hanno già votato.
C'è già un'affluenza del 31% senza ancora.
Per esempio quelli all'estero, quei militari, quelli che possono votare.
Ma tutti in America, in buona parte di stati basta chiedere e lo puoi fare. C'è addirittura qualche stato come Arizona dove ti mandano la scheda elettorale anche se tu non lo chiedi.
Ok.
E poi se non lo usi quando
cosa
arrivi
fai? La spedisci per posta?
Spedisci per posta oppure la puoi portare a persona. Ci sono delle cassette, delle lettere, dei voti. E i repubblicani contestano che questo è foriero di frodi.
Ma perché?
Perché dicono, vabbè, perché allora qualcuno, chiunque può portare i voti, però in realtà ognuno ha una barcode, viene identificato, puoi votare una volta. Sì. Se tua sorella ha votato per te, vabbè,
poi
hai votato solo una volta.
Non si sa per chi voti, quindi perché frodi, ma magari uno vota repubblicano. Cioè uno per,
certo.
Quindi...
Ma quest'anno la cosa interessante è che anche i repubblicani stanno votando in anticipo. Sì. Questo è uno dei motivi per cui c'è questo grande numero.
Vabbè, comunque, terremo sullo sfondo questo se volete. Noi però vogliamo parlare anche di cose italiane, tanto domani è il voto e dopodomani è il grande giorno in cui scopriremo qualcosa, chissà se tutto, ma vedremo. Tanto come ho detto,
scusa, ma ho visto che Mentana comincia la maratona prestissimo.
Ma certo,
quando oggi?
Invece no, non lo so,
forse ieri è cominciata.
Invece,
due giorni fa la maratona in vista del voto.
Tanto come ho detto, Trump è win-win, o vince oppure se perde ha vinto lo stesso per lui, quindi
lui non può perdere.
Allora, parliamo di questioni italiane, e lo facciamo. Allora, mi ha colpito questa notizia, ci ha colpito in redazione la vicenda di questa ragazzina di 14 anni che è caduta da un balcone. L'accusa è che il fidanzatino, dobbiamo usare tutti questi diminutivi, di 15 anni l'abbia di fatto buttata giù dal balcone. E questo lo vedranno le procure. Come sapete, non è nostra abitudine parlare di casi di cronaca nera. Il tema però è che ci ha portato ad avere delle riflessioni. Io quando ho letto l'età di questi protagonisti, la vittima e il suo fidanzatino, leggere a 14 anni la vittima, il suo ex fidanzatino, quindi a 14 anni, ci ha fatto fare una riflessione che vogliamo condividere con Giuseppe Di Rienzo, direttore di Fondazione Libellula. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Perché Fondazione Libellula ha campionato 1592 adolescenti tra i 15 e i 19 anni per capire che cosa è per loro il valore dell'amore, i sentimenti, la tossicità di questi sentimenti. Di Rienzo, cosa è emerso da questa vostra indagine?
Allora, sentendo appunto 1592 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, quello che ci preoccupa analizzando questi dati è sicuramente l'accettazione diffusa di forme di controllo tra le coppie di adolescenti e la tolleranza nei confronti di pratiche violente e anche la persistenza di stereotipi di genere. Considerare la gelosia, il possesso come il sesso e il controllo come ingredienti non solo accettabili, ma quasi come desiderabili, come segni di amore, come la prova che l'altra persona ci tiene a me perché è gelosa, perché è possessiva, perché mi controlla, sono opinioni molto diffuse tra i giovani di oggi, e questa indagine ha un assoluto campanello di allarme che non si può ignorare.
Ma io posso confermare, ho due figli adolescenti, ma vedendo quello che si scrive sui social c'è questa idea del totale controllo: come sei vestito, come sei vestita, dove sei, perché non mi rispondi dopo 12 secondi che ti mando un messaggio, l'utilizzo dei social in maniera ossessiva, perché sei uscito con quello, perché hai fatto quest'altro. No? Questo vuol dire il controllo di Renzo.
Assolutamente, infatti un terzo del campione, come proprio stavi dicendo tu, non riconosce come violenza chiedere al partner o alla partner quali vestiti può indossare, se impedire di accettare nuove amicizie online senza averne prima parlato, la geolocalizzazione quando si è fuori casa per voler sapere sempre con chi è. Il 50% del campione non ritiene queste forme di gelosia e forme di violenza.
Senta, ma da cosa è nata questa tendenza a comportarsi così? Visto che veniamo tutto sommato da generazioni che avevano cercato di introdurre una tendenza direi opposta nei rapporti di coppia.
Questo è vero, diciamo, fino a un certo punto, perché il fenomeno della violenza all'interno della coppia lo vediamo anche nelle relazioni con gli adulti, però... il numero dei femminicidi piuttosto ce lo conferma.
Però lei mi sta parlando di una tendenza generale a fronte di casi che comunque sono limitati, insomma non è tutta la società che ha questa tendenza, mentre invece pare che tra le giovani generazioni questo sia un modello di rapporto di coppia abbastanza diffuso.
Consideriamo anche che gli adolescenti hanno meno strumenti rispetto agli adulti, è quello che sicuramente è stato promosso attraverso anche modelli culturali che tramandiamo, sono dinamiche di possesso, dinamiche di controllo, dinamiche di sofferenza nelle relazioni amorose come parte naturale di queste. Basti considerare il cinema, basti considerare i testi delle canzoni, cioè noi abbiamo comunque una narrazione delle relazioni amorose un po' sofferte, un po' tese al controllo dell'altra persona. Il tema del consenso sia in adolescenza ma anche in età adulta è un tema molto molto attuale di cui forse si parla ancora troppo poco.
No, quello che se posso condividere di quello che ha detto Leonardo è che anche certo tra gli adulti ci sono i casi di cronaca, ma tra i giovani, che saranno le generazioni future, è molto più diffuso questo possesso rispetto a, statisticamente rispetto a quello che succede tra gli adulti. E questo inquieta.
E soprattutto lo si considera un atteggiamento abbastanza normale.
Normale, esatto. Cioè, mentre tra gli adulti viene considerato, come dire, qualcuno da emarginare dalla società e colpire uno che prova possesso, tra gli adolescenti ci stai dicendo è una cosa diffusa, è incredibilmente accettata.
Ed è il risultato dei social, nel senso sembra che lo strumento dei social agevoli questa cosa, addirittura porti a questa volontà. Sicuramente anche prima ci sarà stato tra i giovani chi voleva avere il controllo, però
anche adesso
è lo strumento dei social che permette di farlo.
Sicuramente i social hanno, come dire, diventato lo strumento principale con cui i giovani e le giovani si relazionano, alcune volte arrivando a preferire la relazione, diciamo, a distanza piuttosto che quella in presenza. E questo ha tolto l'umanizzazione della relazione, ha tolto la relazione con l'altro guardandosi negli occhi, e questo rende sicuramente meno umano il rapporto che si va ad instaurare tra i ragazzi e le ragazze.
La questione dell'età invece di Renzo, cioè a me, ripeto, ha colpito, ma non giudico niente, anzi men che meno giudico la vittima di 14 anni, che poverina, ma insomma io quando ho letto il suo ex fidanzato a 14 anni ho fatto un salto sulla sedia, nel senso che io dico, ma accidenti, io a 14 anni giocavo con le biglie, proprio mi ha fatto capire come davvero si sia abbassata tantissimo, sì, come l'età, come siano molto più precoci rispetto alla nostra generazione, ora i ragazzi. Tant'è vero che sentivo qualcuno dire bisognerebbe anche, ponendosi invece da parte di chi persegue il crimine, forse dovremmo abbassare l'età imputabile, che ora è 14 anni, perché bisogna tener conto di un cambiamento della società per chi compie questi atti.
Forse lavorare di più sull'educazione affettiva delle anche nuove generazioni, partendo da un'età sempre più piccola, per cui ricordiamoci che in Italia ancora oggi non abbiamo educazione affettiva all'interno delle scuole. Forse un tema che va ripreso con urgenza, bisogna inserirla già nelle prime classi, a partire dall'età più tenera, perché dal nostro punto di vista non è mai troppo presto per iniziarne a parlare, e la responsabilità non può essere demandata solo alla famiglia, sulle genitori, anche perché sappiamo benissimo come durante la fase adolescenziale il gruppo dei pari prende molto più spazio rispetto a quello che sono le dinamiche e le relazioni familiari. Quindi la scuola diventa il luogo più idoneo di cui parlare di questi temi, in cui portare i ragazzi e le ragazze a confrontarsi sui loro vissuti, a confrontarsi con docenti competenti, sì. Ed è il motivo per cui occorre non solo informare all'interno della scuola, cosa che viene già fatta, ma formare con programmi stabili, formare con programmi duraturi, formare sia i docenti appunto che i ragazzi e le ragazze. Sì.
Allora, grazie a Giuseppe Di Rienzo. Questo ultimo aspetto, Leonardo, l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole, l'abbiamo già affrontato in Italia, no?
Tanto che è inutile,
non si farà mai, non si farà mai.
No, è inutile, io ne sento parlare inutile. Quando andavo io alle medie.
No, non si farà mai, no, nel senso, su questo sono d'accordo con Leonardo, è utilissimo, sarebbe utilissimo, ma è inutile continuare...
A rinunciare a pensare a questa
esatto.
cosa.
Non si realizzerà mai.
La scuola italiana?
Ma niente,
cioè, no.
Niente, ci sono iniziative magari di alcune scuole, iniziative singole, ma non c'è.
Si potrebbe mascherarlo, sai?
Che cosa?
L'educazione sentimentale e sessuale.
Gli è venuto in mente qualcosa adesso.
Siccome è chiamata così esatto. In Italia non si farà mai.
Sgaronno.
No, c'era una volta
una
a scuola.
Una lezione di sgarollo. Vabbè, che sarà mai una lezione di sgarollo?
Comunicazione.
Potrebbe essere. Ma anche semplicemente una volta io, quando andavo alle medie, c'era educazione tecnica. Se la chiamassimo educazione tecnica, sì. Secondo me forse potrebbe passare. C'era potrebbe... un'ora di educazione tecnica.
Il mental coach.
Così almeno.
Oppure
l'importante è cambiare cose, bisogna cambiare il modo di chiamare le cose, così tutto passa, l'ansia, la preoccupazione. Non chiamiamola più educazione sessuale, così educazione tecnica, ma anche un altro nome più divertente, no? Si elimina l'ansia, che meraviglia, meravigliosa.
Ecco, si potrebbe far così. Andiamo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno ragazzi, dite che Iowa è anche un grande album degli Slipknot e qui dice Luket può venirci in aiuto, ciao.
E chi è?
E ti mantieni giovane? No fun, no fun, oh my baby, no fun, no fun to hang around, feeling that same old way, no fun to hang around, freak out for another.
Andrew Spannau, l'ho vista su Rai 3, un ragazzino.
Sicuramente.
Trump non si comporta da disperato, vede che non può vincere e fa di tutto per non accettare la sconfitta. È un megalomane molto 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 pericoloso.
Diglielo che fino a gennaio non si saprà chi ha vinto.
Vediamo se ho capito bene. La più grande democrazia del mondo, 50 stati, decine di milioni di votanti e poi basta. Potrebbe bastare un cittadino, uno dell'Iowa, che cambia idea e il mondo avrà una guida diversa. Ma non ci posso credere.
Ma non è che un cittadino
uno su 100 su 200 milioni che possono andare a votare, 180 saranno.
Ho capito poco quest'ultimo messaggio.
Scusa Manera, io sono cintura nera di vecchio frac, ma non dice addio al mondo, ma addio vecchio mondo. Così, sono un po' rauco, quindi non si capisce niente, proprio così.
Può essere. Dopo addie, chiediamo se vuoi.
Addio al mondo. Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, prima ed ultimo suo amore.
Ha ragione Leonardo, incredibile. Allora, oggi i giornali, devo dire, non danno, secondo me, risalto. L'unico giornale che dà ampio risalto a questa notizia è La Stampa, con Caterina Soffici, e fanno benissimo. Alla vicenda di questa ragazza iraniana che si è spogliata. Pensate, spogliarsi pubblicamente in Iran. Cosa significa? L'università si chiama Aho Daryei, sicuramente la pronuncerò in maniera non correttissima, me ne scuso. È stata fermata perché non portava il velo e quindi lei, per protesta, ha detto: allora sapete che c'è? Si è spogliata, è rimasta in reggiseno e mutande per vari minuti, poi è stata arrestata e noi ne abbiamo parlato varie volte anche con Riccardo Nuri di Amnesty International. Sappiamo bene cosa vuol dire essere arrestati in Iran per questi tipi di gesti. Non è una cosa, come dire, molto molto carina. E giustamente viene paragonata a quell'uomo rimasto senza nome che tentò di fermare i carri armati in piazza Tiananmen in Cina. Perché un gesto del genere, cioè usare il proprio corpo contro un paese che vuole controllare ossessivamente il corpo delle donne, è un qualcosa che, beh, io non lo so, pensavo che fosse la notizia, non dico di apertura, c'è l'America, c'è Valencia, ci sono tante, praticamente sulla prima pagina dei giornali italiani non trovi niente, solo La Stampa dedica una pagina a questa storia. Boh, mi sembra incredibile. Ovviamente è stata arrestata, le autorità parlano di malattia psichiatrica. Chissà che fine farà questa ragazza per questo gesto, no? E noi invece parliamo di altro.
Qualcuno dice che anche il giornale l'ha scritto.
Sì, è vero, no, è vero, il giornale anche ha riportato in prima pagina. Però devo dire che sono pochi quotidiani, poco, mentre il mondo invece, se andate a cercare le foto, sono già tanti le foto, i fotomontaggi, i paragoni con piazza Tiananmen, insomma, di questa ragazza che potrebbe diventare un'icona della lotta al regime iraniano. In ogni caso, ci sono gli ascoltatori e le ascoltatrici. C'è Elisabetta da Milano, buongiorno.
Buongiorno, sì. Buongiorno. Volevo spezzare una lancia a favore della scuola primaria e degli insegnanti della scuola primaria. Io sono un insegnante da tanti anni a Milano e ho sentito prima che parlavate di educazione all'affettività. Sono d'accordissimo con voi sul fatto che magari a livello ministeriale non ci sia una presa di posizione su questo tema, però io la faccio da tanti anni nella mia scuola e non sono l'unica. Abbiamo la fortuna di avere anche una psicopedagogista che ci sostiene e siamo in tanti, insomma.
Però fate bene, ecco. Però si diceva non c'è a livello ministeriale, appunto, iniziative singole.
Purtroppo la scuola primaria, ma la scuola un po' in generale a livello qualsiasi ordine di grado in Italia funziona un po' sulle individualità, sull'impegno individuale piuttosto che quello, esatto, ministeriale.
E comunque, quindi, scusi, non essendoci dei protocolli ministeriali, voi che, diciamo, programma seguite?
Perché io faccio sia educazione sessuale che educazione in quinta elementare, diciamo, no? E educazione all'affettività. Abbiamo fatto tanti lavori anche sulla prevenzione all'abuso, insomma tanti lavori di questo su questo tema. Diciamo che io poi prima ne parlo con le famiglie, ecco. Presento la progettazione del lavoro, dell'intervento, sì, alle famiglie, in modo che
hai trovato famiglie, esatto, che si sono opposte?
No, devo dire che non mi è mai capitato, ecco, in tanti anni, sì, non mi è mai successo, ecco.
Va bene.
Secondo me se si presenta nella maniera giusta, certo, con una terminologia, con dei temi comunque adatti ai bambini, però loro poi capiscono e
accettano, e questo è un bene, insomma. Allora, ringraziamo Elisabetta da Milano, andiamo al traffico, poi un ospite, poi c'è Roberto da Pesaro, se lo possiamo recuperare nella seconda ora, perché altrimenti non riusciamo ad andare dall'ospite tra un attimo.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita, vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan.
One, two, one, woo! Young boy done me bad, went and did you wrong. Young boy done me bad, I went and did you wrong. And I got high eyes. Lord, I got high. Now I got a bone to pick with you, and I'm sure you know it's true. Oh, one day when you're looking back, you were young and man, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young, you get sad, then you get high.
Ah. Allora, le 9:48 minuti, ricordate che abbiamo parlato di questa coppia di uomini che sono fermati in Argentina in questo momento, sono lì perché hanno avuto un figlio con una maternità, una gestazione per altri. Uno è il padre biologico, l'altro invece è il compagno, e hanno avuto appunto un figlio con una ragazza argentina. Chi li difende? L'avvocato Maurizio Paniz, che salutiamo. Buongiorno avvocato, eccoci qui.
Eccomi qua, buona giornata a tutti.
Allora, lei ci ha tenuto a dire non hanno compiuto reati. Intanto chiariamo una cosa, non hanno compiuto reati neanche per l'Italia, perché mi risulta che la legge che rende reato universale la gestazione per altri non è ancora stata pubblicata, non è ancora in vigore, no? E quindi, non essendo retroattiva, è così, in Italia non rischiano nulla.
Esatto, non hanno commesso nessun reato né in Italia né in Argentina, non sono indagati, non sono naturalmente imputati.
Perché sono stati fermati?
Esatto. Perché sono stati fermati?
Perché sono utili per un'indagine che la magistratura argentina sta facendo su una situazione molto più articolata, che vede marginalmente interessato anche il tema dell'attività delle associazioni che si occupano di intermediazione rispetto alla maternità. Sì. Surrogata.
Cioè l'idea è che abbiano
testimoni utili.
Sì. Cioè l'idea, mi scusi avvocato, è che si può dire se loro hanno pagato una agenzia? Cioè loro hanno fatto una dazione di denaro a qualcuno?
Allora. Ma loro non hanno fatto una dazione di denaro, però ci sono altre coppie che hanno fatto delle dazioni di denaro. Il loro intervento può essere utile per segnalare una serie di riferimenti, una serie di contatti, una serie di intermediazioni che ci sono state in altri casi. La magistratura argentina sta indagando su questo e ritiene di avere attraverso loro una prova disinteressata e utile per poter procedere con le indagini. Naturalmente queste indagini sono articolate, complesse, per cui loro rimangono fermi fin tanto che la magistratura argentina non avrà analizzato tutto il materiale probatorio a disposizione e vedrà in tanto in quanto le loro deposizioni, sì, possono essere decisive.
No, noi prendiamo, come dire, per fede le sue parole d'avvocato, mi lasci mostrare una perplessità sul fatto che loro non abbiano dato dei soldi a questa ragazza argentina che sarebbe vittima di altri casi di dazioni di denaro, però loro no.
Questa è la versione dei fatti che loro hanno indicato. Io non ho argomenti per poter affermare il contrario.
Va bene. Insomma, questo
quindi sarebbero, secondo quello che dice lei, sostanzialmente persone informate dei fatti che vengono trattenute
su altri,
per quel motivo.
Su altri casi.
Corrisponde al vero. Sono persone informate sui fatti. La magistratura argentina ritiene che il loro eventuale trasferimento in Italia determini molte difficoltà nella loro eventuale audizione, per cui li sta trattenendo, ma con tutte le cautele del mondo.
In termini di legge, quanto in Argentina, per quanto tempo possono essere trattenute delle persone che formalmente non sono imputate di nulla?
È uno dei temi che sono in discussione in questo momento. Dal nostro punto di vista non potrebbero essere trattenute neanche per un giorno, però non vogliamo creare degli incidenti diplomatici con l'Argentina. In questo momento si sta dialogando a livello anche di istituzioni per cercare di trovare la soluzione migliore.
Tra l'altro l'organizzazione che gestiva questa maternità è ha un collegamento negli Stati Uniti, no? Lo dico per il nostro Andrew Spanhouse, che
subito
è qui.
Subito.
No, vabbè, insomma, dico giornalista americano e quindi.
Stati Uniti e anche Canada.
Anche Canada.
Gli stati che rendono molto più agevole questo tipo di interventi. Ognuno naturalmente ha le proprie valutazioni sul tema della maternità surrogata. Io non entro in questo tipo di valutazioni, guardo solo il dato storico. Il dato storico è che in Europa e nel mondo ci sono alcune nazioni che la considerano assolutamente lecita e anzi in qualche caso la favoriscono. Pensiamo all'Ucraina, alla Grecia, la Spagna stessa e altri stati che la permettono, però in maniera molto più ufficiale e anche molto più remunerata. Sì. Canada e Stati Uniti, l'ultima frontiera è quella dell'Argentina, che si è sviluppata negli ultimi anni in maniera abbastanza consistente.
Ma lei difende questi due signori sul lato italiano, ma dovranno avere un avvocato in Argentina, o lei pratica anche lì?
No, io non pratico in Argentina, sono in contatto con
un avvocato internazionale.
Cioè, l'avvocato Panis sappiamo che
è dappertutto,
è tentacolare.
Ma guardi, per quanto mi riguarda me la cavo in inglese e in francese, dove ho avuto l'opportunità di difendere in più di un'occasione. In Argentina non ancora. Però senta, siamo in contatto con eccellenti professionisti del posto. Però la tematica non è tanto in questo momento quella di impostare una difesa in Argentina. La tematica importante è di valutare se ci sono le condizioni e quali sono per trattenere queste persone in Argentina in questo momento.
Però
questo è il tema di
discussione. Il tema è questo. Per concludere, avvocato, visto che utilizziamo le sue conoscenze giuridiche, perché quelle di Leonardo Manera, che ha fatto 6 esami di giurisprudenza, perdonaci Leonardo, sono ancora un po' scarsine, ecco. Lei quando ci ha detto...
Mi sento laureato.
No, si può determinare un reato come universale, come è stato fatto in Italia dal Parlamento, laddove universale non è, perché ci sono paesi che riconoscono questa pratica? Cioè, sembra una contraddizione, se non altro semantica.
È una contraddizione semantica, però in realtà si dice universale quando interessa una moltitudine di paesi nel mondo. Certamente la sua osservazione, per la quale vi sono degli stati che la pensano in maniera diversa, è legittima.
Quindi... Ma riguarda, cioè, un reato universale per l'Italia riguarda chiunque sia cittadino italiano? Questo è il concetto?
Sì, chiunque commette.
No, non è solo questo concetto. Il concetto è che anche in altre nazioni si dovrebbe arrivare alla persecuzione penale per identici casi. Questo è il dato oggettivo. Poi ci sono delle nazioni che da questo punto di vista pensano in maniera diversa.
Come fa un governo? Stato a dire a un altro Stato cosa deve fare.
Cioè, sarebbe come dire... rendiamolo universale, però poi in Argentina fanno quello che vogliono, giustamente con la loro legislazione. Va bene, avvocato, noi intanto la ringraziamo e vedremo come si evolve la situazione. Intanto intanto grazie all'avvocato Maurizio Paniz, che abbiamo,
grazie a voi, buona giornata,
chiamato varie volte, sapete, è stato anche, difende i vitaliziati, ex difensore di una bomber, del cosiddetto una bomber, accusato di essere,
ma
una
bomber. Secondo te io potrei spacciarmi come avvocato con dei biglietti da visita?
Fallo
pure. Puoi aiutarmi, insomma, a fare questa cosa?
Ma
cioè,
chi?
A creare...
Chi?
Sì, tu.
Creare un profilo, no, tu, guarda, avvocato.
Andrew, mi sembra, sì, che Andrew si è offerto volontario.
In modo che possa, sì, acquisire dei clienti, così, allora, diventare il loro avvocato. Poi sparisco prima dell'udienza in tribunale.
Avvocato universale.
Insomma, non è, dobbiamo che, chiudere. Non è che l'avvocato Merlo faccia...
Dobbiamo chiudere.
Vabbè, comunque, dobbiamo chiudere, vai.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie.
Presidente. Non è che tutti i programmi possono avere un endorsement così.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Continua a tornare lui.
Un grande stimatore.
The first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza.
Guardi Milan, che questi qui non abbiano dato i soldi per pagare il bambino è una cosa ridicola, lo sanno tutti.
Lo sanno tutti, anch'io ho lanciato questo sospetto, la loro versione è no, lo sanno tutti. Vabbè, è come la questione di Trump, porta le prove dei brogli.
Milan, lei non si smentisce, a fianco alla micragnosa formazione di scienze politiche lei accoppia una formazione umana veramente imbarazzante. Io ho 11 anni, ho 62 anni, attenzione, ho dato il mio primo bacio e da allora ho avuto,
bravo,
tante fidanzatine.
Bravo,
dove,
bravo,
ha vissuto lei? Non ho capito.
Io no, io la prima fidanzata l'ho avuta a 19 anni.
Cosa?
Io che cosa devo fare? Uno sfigato, chiamatemi come volete. Cioè, e invece il nostro ascoltatore, bravo, il nostro Rocco Siffredi era il nostro ascoltatore.
No, 11 anni?
No, non so. No, no, nel senso, Rocco. Sì. Vabbè.
C'è chi può, comincia prima
e chi dopo.
Chi?
Non so, cioè, tu Leonardo,
chi non comincia ora... mai,
chi non comincia,
chi non
mai
comincia neanche mai, non è detto che a tutti i costi
incel,
chi comincia,
incel, i celibi involontari,
tutta una, io conosco categoria, una persona che non ha cominciato mai, per esempio, perfetto, si trova anche bene, devo dire, non è, sì, cioè,
meno rogne,
comunque
Gergone di Milan,
c'è chi inizia a 8 anni, 7, basta. Bene, c'è Roberto da Pesaro che ha una domanda, lo ringraziamo, l'abbiamo richiamato, una domanda per Andrew, credo, perché sì, si è sulle elezioni americane. Roberto?
Sì, pronto?
Sì.
Ecco, ciao, volevo chiedere perché hanno riproposto la candidatura di Trump i repubblicani?
Beh, questa è una...
Se l'ha sentita fare tante volte questa domanda, però...
Allora, se cioè, posso permettermi di...
Il sottotesto è non c'è niente di meglio.
Ma scusa, poi non so, viene ufficializzata quella di Trump o comunque del candidato del Partito Repubblicano, però poi inizialmente possono proporsi in diversi, o no?
Ci sono state le primarie, scusate.
Ha fatto le primarie, le
ci sono
ha vinte.
State le primarie e ci sono stati altri repubblicani che volevano essere candidati. E
si è votato.
Una Nikki Haley ha preso un po' di voti, però non è che la dirigenza del partito non ha deciso dietro come si fa in Italia, hanno accettato l'idea che fosse Trump, ma Trump ha preso molti più voti degli altri candidati, è così. Poi se si vuole capire perché Trump è riuscito a prevalere, umilmente ho scritto un libro recentemente che spiega un po' perché Trump è rimasto, rivincita, ma il concetto è che Trump ha capito gli aspetti fondamentali per una parte dell'elettorato, cioè lui parla senza peli sulla lingua, contro il sistema, dice qualsiasi cosa che va male è contro di quelli lì, e cioè è colpa di quelli lì, insomma parla in modo molto diretto, e è riuscito, mentre gli avversari, Nikki Haley per esempio, voleva tornare a un'idea vecchia, un'idea molto vecchia, cioè parlava di tagliare pensioni e sanità, di fare le guerre in giro per il mondo. Insomma, gli elettori non volevano sentire questo. Tu sei
un gran sostenitore, ricordo, di Nikki Haley quando era ancora
io?
In Izzo.
Sì, adesso sì. Oggi hai proprio problemi di memoria.
Oggi.
Riguarda me, riguarda te.
Ma mi eri tirato fuori quando Leonardo diceva è già ovvio che vince Trump, non è facile. Vabbè, dai, andiamo al traffico, che poi parliamo di letteratura. Perché c'è una notizia che ci ha molto colpito. Letteratura e intelligenza artificiale. Questioni abbinate, tra poco.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Strade in diretta.
Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formate delle code tra il nodo Napoli Centro direzionale ed il bivio con la 3 Napoli-Salerno a causa di un incidente. Vi ricordiamo che sulla diramazione A8 A26 Gallarate e Gattico l'uscita di Sesto Calende è chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Si viaggia ancora incolonnati anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce a causa di lavori tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona. Sulla A4 Torino-Trieste permangono ancora delle code tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione Venezia a causa di un altro incidente. Per il momento è tutto, a più tardi.
1 Nessuno 100 Milan.
It was something I shouldn't have done. Guess I regret it now. Ever since I was a kid, trying to keep my temper down, like chasing wild horses. Left my home, left my friends. I didn't say goodbye. I contract out to the BLM up on the Montana line, chasing wild horses.
Allora, alle 10:17 minuti, la notizia che riguarda il mondo della letteratura e che è stata pubblicata nel Corriere della Sera venerdì mi ha colpito e mi ha anche inquietato un po'. Allora, dovete sapere che in Germania c'è una società, un'azienda di statistica, si chiama Media Control, che registra esattamente quale libro viene venduto, in quale libreria in Germania, mette tutti i dati a disposizione di librai, editori, e fino a qui è tutto normale. Si aggiungerà a questo un programma chiamato Demand Sense che, elaborando con l'intelligenza artificiale 5 miliardi di dati in 1,3 secondi, darà una previsione attorno al 90% attendibile di quante copie venderà un libro una volta che vengono presentate le bozze, quindi prima che venga stampato. Cioè uno presenta le bozze all'editore e questo programma in 5 secondi ti dice
prima devi scrivere.
Buona notizia.
Beh, una notizia,
buona notizia, perché terribile. Almeno spariranno un po' di libri da
terribile.
Da, c'è una quantità terribile. Enorme di libri in giro che non vengono mai letti.
Chiediamo, questo notizia. È vero, se voi entrate in una libreria sappiate che il 90% dei libri esposti sugli scaffali non venderanno più di 200 copie, più o meno la statistica è questa. Ma vogliamo chiedere tutto a Paolo Nori, scrittore, traduttore. Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno Alessandro.
Per me è una notizia terribile, cioè giustamente adesso quale editore pubblicherà un libro dopo che questo programma gli ha detto ma guarda che non vende una copia? Sì.
Guarda, io ieri sono a Bologna, sono andato a vedere un film al Modernissimo, che è un cinema molto bello qui in centro Bologna, Miracolo a Milano, no? Un film di De Sica e Zolatti. Il film comincia con un bambino che nasce sotto un cavolo e finisce con dei poveri che volano su delle scope. Secondo me, se questo programma avesse dovuto decidere sull'uscita o meno di questo film, avrebbe deciso che no,
no,
è insensato, no? E ieri c'era il film era presentato da Marinelli, che è il direttore della Cineteca, ha detto che García Márquez ha detto che il realismo magico, cioè Cent'anni in solitudine, lui l'ha scritto dopo aver visto questo film. Quindi io credo che sia imprevedibile, cioè non c'è nessun computer, non c'è nessun programma che può decidere cosa decideranno i lettori e quale sarà la strada che
per esempio prenderanno. faccio un esempio che riguarda proprio Paolo Nori, che non so se avete letto uno dei suoi straordinari e meravigliosi libri, ha un modo di scrittura, un linguaggio che non è proprio come dire quello consono, quello grammaticalmente perfetto e preciso. Forse quando è uscito Basso Tuba non c'è, forse qualcuno avrebbe detto no, ma non si può leggere. In realtà è un linguaggio innovativissimo ed è stato molto premiato.
Grazie. No. Grazie Alessandro. Tra l'altro io un po' sono primo libro, io l'ho pubblicato nel 99, sono 25 anni che circolo, ecco. E ho conosciuto molte persone che lavorano nell'editoria e che sono convinti di saper fare il proprio mestiere e non rinuncerebbero mai al lavoro di un di scegliere quali saranno i libri che andranno appunto negli scaffali delle librerie. Oltretutto, molto ignorante in materia di cibernetica, di queste cose qua, però vado sui siti, così uso internet e ogni tanto c'è un sito che mi chiede di dimostrare che non sono un computer. Per dimostrare che non sono un computer cosa devo fare? Devo cliccare una casella, vuol dire che il computer non è in grado di cliccare, quindi figuriamoci se è in grado di capire cosa leggeranno i lettori l'anno prossimo.
È un esercizio di statistica alla fine, no? Raccolgono tutti questi dati, praticamente dice il computer con quel determinato tipo di libro che tratta quelle tematiche, con quel linguaggio ha avuto successo oppure non ha avuto successo, e sulla base dei risultati precedenti faccio una previsione che poi potrà essere più o meno accurata.
Io l'ho letto, diceva che questo programma è in grado di farlo anche sulla base della sinossi, cioè del riassunto del romanzo. Ah, no? Ecco, proviamo a pensare, non so, la coscienza di Zeno. Qual è il riassunto della coscienza? Che c'è uno che vuole sbagliare e non riesce. Il riassunto non è niente rispetto, cioè quel libro lì è un libro straordinario, però che non è riassumibile. Io credo che la letteratura, per come la capisco io, sconvolge tutte le statistiche, cioè un grande libro è un libro che
sorprende
che è grande non per quello che dice ma per il modo in cui dice quello che dice, appunto il grammaticato delle volte, cioè uno dei più grandi libri del Novecento secondo me è la trilogia della Città di Cappa di Agota Cristo. Quel libro lì è scritto, c'è una lingua deforme, cioè sono due bambini o forse uno, non si dice bene alla fine, che scrivono in una lingua che non è la loro, e l'incanto del libro è proprio la deformità di questa lingua che un computer, io credo,
non potrebbe un po' capire. È vero che
forse il rischio con questo tipo di meccanismi è che vengano premiati ipoteticamente dei libri che sono in qualche modo le copie, i rifacimenti di copie di libri di successo precedenti.
Sì, sì, però Alessandro, io starei molto tranquillo perché i direttori editoriali non delegheranno mai.
No, è vero che il però mercato ha degli orientamenti, è il momento del fantasy, è il momento del gotico, è il momento, ci sono delle, come dire, delle macro aree che si sa che hanno successo.
Ci sono i momenti, quando è uscito 50 sfumature di grigio, cos'era? Sì. Dopo sono uscite una serie di romanzi erotici, no? Esatto, e cioè, siamo molto bravi a prevedere il passato, non il futuro. Oppure quel libro molto bello di Alessandra Cavallo sulle bambine coraggiose.
Come no, come no,
la mezzanotte.
Fiabe,
dopo
fiabe.
Quello ne sono uscite un'infinità, però capire quale sarà il best seller dell'anno prossimo è una cosa che noi non siamo capaci di fare, che credo, no, appunto, non ci sia nessun computer che possa fare.
Se lo fanno, ci sono persone che comunque di lavoro devono fare questo, devono cercare di riconoscere, perché si decide se pubblicare dei libri o no. Io sono d'accordo, cioè a livello metodologico, che il rischio, soprattutto con l'intelligenza artificiale, è di rimanere sul conosciuto, perché per definizione è quello che fa. Però sarei un po' più preoccupato, preoccupato perché si utilizza intelligenza artificiale generativa, cioè per guardare avanti. Mm. E in alcuni campi funziona, rende, e in quindi altri, no. Io mi preoccuperei che in effetti si comincerà a farlo, a fidarsi, dicendo vabbè, intanto in buona parte dei casi funziona, diventa uno strumento, non lo usiamo completamente, ma sai che comincerà a introdurre questa cosa.
Paolo, il nostro Andrew Spanhouse è americano, quindi se anche l'americano ha dei dubbi
ma io faccio un mestiere, cioè io, allora, prima forse Andrew ha detto che io sono ottimista, e la cosa mi preoccupa un po', perché a me piace molto quella cosa che ha scritto Chekhov, che dice che in Russia un ottimista è un pessimista mal informato, cioè lui crede di essere un ottimista, in realtà se si informasse. Io faccio un mestiere, cioè scrivere un romanzo con la presunzione che questa cosa piacerà della gente che sarà disposta a pagare per lei, bisogna per forza essere ottimisti, se cedessi alla paura e alla preoccupazione cambierei mestiere.
Vabbè, Paolo Nori, come va il Parma? Oggi
il Parma non male, io ero a Torino a vedere il Parma ed abbiamo giocato bene, meritavamo. Io ero con un mio amico che è un grande attore, Pietro Sermonti, che era un po' deluso alla fine. Io gli ho detto: Pietro, devi essere contento perché vi è andata bene. E oggi pomeriggio vado a vedere Parma-Genova.
C'è Balo, forse sai che il nostro Leonardo Manera adora la filosofia Balotelli, cioè quella che se hai i talenti per fare 100, accontentati di fare anche solo 20 e per il resto divertiti.
Sì. Non distruggersi per il lavoro, non dedicare tutta la vita al lavoro.
La Balo filosofi.
Esatto. Mi hanno intervistato l'altro giorno sul secolo XIX, certo, per parlare di Balo. E io ho ribadito che ha una ottima filosofia di vita, contro quelli che a tutti i costi, no, dicono devi ottenere il massimo dal lavoro. No, fai metà e metà, terzo e due terzi.
anche un decimo di lavoro.
È interessante, sono curioso di vedere oggi, tanto se gioca e poi quanto fa,
va bene. Grazie a Paolo Nori. Grazie, un abbraccio. Paolo Nori, scrittore, traduttore, laureato in letteratura russa, insomma, un grande conoscitore anche del mondo Russia. Allora, sono le 10:27 minuti. Caro Andrew, tu sull'America, domani si va a votare, cosa dobbiamo, a quali segnali dobbiamo fare attenzione subito per capire come vanno le cose? Alla maratona di Mentana, intanto.
No, altri canali dove mi troverete, non alla maratona di Mentana. Beh, domani mattina però mi vedete lì, Omnibus, quindi.
Sì, però no, poi noi siamo in onda, poi... sai, alle 9.
Prima.
Ah, vabbè.
prima.
No,
prima.
Ma dai, segnali dall'America, cosa succederà?
Allora, ci sono alcuni stati che cominciano a contare le schede per posta o quelli comunque in anticipo.
Sì. A urne aperte. Questa cosa per me è incredibile, pensa Leonardo.
Perché
a urne
voi
aperte...
non vi fidate di voi stessi, non è che non vi fidate degli americani, perché se voi sapete che non potreste farlo voi per la... insomma la...
Cioè uno a urne aperte iniziano a contare, quindi non so, in vantaggio uno, e ci sarà qualche funzionario corrotto che dirà correte a votare, le urne sono ancora aperte.
Sai cosa
aperte.
Succede a quel funzionario? Va in galera!
E vabbè, ma certo lo farà di nascosto.
Però non succede. Dai, non a Florida succede. Per esempio alle 7 di sera, quindi a 1 di notte, Florida mette fuori i primi dati, no? I dati di chi ha votato in anticipo. Allora, se Florida per esempio, no? se non si riesce a capire, perché Florida votano tantissimi in anticipo.
Non si può dire Florida con Arbolo.
Florida.
No, se tu vuoi Florida. Correggere, cioè scorreggere, sì.
Sembra tu dica Flora. Florida.
Florida. Se lì Harris sta andando bene, cioè poco dietro Trump, questo è un segnale che il clima è abbastanza buono per lei.
Sì. I candidati, ribadisco, sono Kamala Harris e Donald Trump, perché sì. Magari voi pensate Trump. Da Andrew che siano altri Trump. Due, ma invece sono Harris e Trump.
Quindi bisogna guardare quegli stati che mettono fuori i dati un po' presto, che sono Michigan per esempio,
Michigan.
Florida, Michigan, no, Michigan. No. Non giocare su Chicago, perché c'è chi dice no.
Su Chicago.
Quindi ci sono alcuni quei segnali per capire l'affluenza e come sta andando il voto in
ma
anticipo.
I primi risultati, cioè quando è che capiremo nella notte tra martedì e mercoledì?
Beh, capire è una parola grossa, nel senso i primi dati possono uscire poco dopo l'una. Io penso che tra le due e le tre avremo un po'
di notte
mercoledì mattina. Di dati mi troverete sul canale All News.
Tu Leonardo tanto stai sveglio tutta notte, no? Mercoledì alle tre ci chiamiamo e mi dici guarda ha vinto la Florida.
Quindi alle tre potremmo avere le prime indicazioni.
Io voglio solo sapere chi ha vinto nel Wyoming, che orientamento ha il Wyoming?
Repubblicano. Vince Trump in Wyoming con 70%.
Trump. C'è lo Stato. E quindi mettiamo insieme pastore tedesco, Salò, passione per il Wyoming. Fate una profilazione di Leonardo Manera.
Lui è Dick Cheney.
E capirete il metto del soldato tedesco a casa e capirete un po' tutto. Va bene. C'è la borsa. Chissà le borse come si stanno orientando in attesa del voto americano.
Prudenti stamattina, prudenti.
Prudenti. Non sanno nulla anche loro. Va bene. Allora, sa tutto Deborah Rosciani però. Vai.
Nessuno. 100 Milan.
For a ride, you know you can. ecco, ci mancava il nepotismo dell'IA. Il programma che valuterà i libri valuterà sicuramente molto meglio i libri creati dall'intelligenza artificiale. Vabbè, ci troveremo tutti che pezzi al culo.
Ogni volta si parla della grande democrazia americana, della più grande democrazia del mondo, e poi i commentatori ogni tanto si lasciano scappare che poi in definitiva le elezioni presidenziali le vince quello che ha più soldi. Ma questo non si chiama plutocrazia, almeno così mi insegnavano quando ero piccino.
Giusto, giusto, la plutocrazia.
Non è vero. No, se Trump ha vinto pur nel 2016 con molto meno soldi di Hillary Clinton, per esempio. Ha vinto con meno.
Cioè spendendo meno.
Sì, raccogliendo meno, spendendo meno.
In realtà, è vero che la campagna costa, eh.
La campagna costa, però negli ultimi anni è cambiato molto la modalità di queste campagne, da Obama in poi. Perché prima, come si spiega in un podcast che si chiama
That's America?
No, prima si davano i soldi pubblici per la campagna elettorale, soprattutto dopo la convention, e tutti prendevano questi 84 milioni di dollari, quello che cambiava ogni anno. Invece con Obama si è cominciato a raccogliere tantissimi, tantissimi soldi. Lui ha raccolto centinaia di milioni di dollari, da lì nessuno prende più i soldi pubblici e si raccoglie solo dai privati. Però come funziona? Ascoltate il podcast, perché esatto. È molto regolamentata in termini di soldi direttamente ai candidati, meno, molto meno per i gruppi esterni.
No, io ho una domanda per Andrew. Perché tutti dicono che lo stato decisivo è la Pennsylvania? Perché fra una cinquantina di stati deve essere decisivo uno stato che, se non vado male, se non ricordo male, è una quindicina di delegati?
Di più, 19. Però perché è decisivo? Semplicemente gli stati più combattuti sono quelli decisivi. Per questo, cioè lo stato dove è 50,1 a 49,9 è lo stato decisivo.
No, ma poi perché è matematica, cioè bene o male si divide, sono lì abbastanza pari come grandi elettori, e quindi chi ne vince 19 potrebbe
uno stato
segnare.
Uno stato che ha un certo numero di grandi elettori, un numero alto di grandi elettori, come Pennsylvania relativamente, ma che non si sa chi vincerà, diventa fondamentale. Quindi questo è il motivo, cioè sì. Bisogna mettere insieme, può essere domani, in passato era Florida che era così, o era New Hampshire che è più piccola, però dipende lo stato tipping
peccato
point.
Peccato che non sia decisivo il Wyoming.
Lo so.
Quanti grandi elettori ha il Wyoming?
3. Perché ha 600.000 persone, abitanti, proprio, sono pochissimi, quindi ha due senatori e un rappresentante della Camera.
Cioè praticamente Wyoming conta 0.
Conta molto,
conta
poco.
Conta 3. Sì. Ricordaci sempre la quota a cui bisogna arrivare. Di
270, ecco, bisogna arrivare a 270.
Quindi bisogna accumulare, quindi i 19, no, della Pennsylvania.
La Pennsylvania, 19, diventano molto importanti. Però volevo
quali
dirvi,
sono le città principali del Wyoming?
Cheyenne, Wyoming.
Cheyenne.
Poi c'è Yellowstone, quindi c'è Jackson Hole, che è una cittadina subito al sud di Yellowstone. Mm-hmm.
Dove c'è l'orso Yogi.
Esatto.
L'orso Yogi, sì, la sua casa lì.
Attendevo giusto questo, caro.
Ti piace l'orso Yogi? No. Volevo dirvi una cosa.
Diccela.
Allora, a tutti quelli che chiedono dei brogli.
Sì.
Allora, vi dico cosa è l'accusa di broglio in Pennsylvania. È successo che un certo numero di richieste, giorni, per cui Trump e Elon Musk stanno dicendo sempre brogli. Un certo numero di richieste di registrazione per votare, perché bisogna, se non hai votato recentemente, devi fare un nuovo modulo, dice,
cioè,
voglio
ogni
votare.
Quanto scade?
Dopo tipo 8 anni, 10 anni, dipende dallo stato. Ma un certo numero di questi sono stati fermati, hanno detto no, qui ci sono, non è compilato giusto, non c'è la firma, non c'è la data.
Sì.
E quindi hanno detto,
e lui
qui
dice sono repubblicani. Che...
E loro dicono no, dice vedi, questo è l'esempio che sono applicazioni, sono richieste fasulle. No? È l'esempio che ci sono persone che vogliono votare, però in realtà dimostra che il sistema funziona, cioè i funzionari locali arrivati in modo dice verificano. No, questo modulo non è compilato giusto, quindi non lo possiamo accettare.
Ma cosa vuol dire non è compilato giusto? Cosa puoi aver sbagliato?
Puoi mettere il nome della parte sbagliata, puoi dimenticare di firmare.
Accidenti, però.
Poi, se no, non lo fai giusto, allora ti dicono no, devi tornare e sistemare questa cosa qua.
Chiaro.
Quindi, poi è chiaro che è perfettamente legale andare in giro a dire io ti faccio registrare, fare la registrazione a votare a 10 persone e lo porto all'ufficio. Poi loro devono andare a votare.
Chiaro. Ma no, chiaro.
Quindi io posso fare dei pasticci.
Va bene, Claudio da Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sì.
Mi schiarisco un attimo la voce, scusatemi. Io chiamo, ho chiamato perché vorrei esprimere un mio, come dire, un mio pensiero un po', non è malevolo, però per favore, Manera, a parte faccio un inciso, è sempre un piacere ascoltare Andrew Spaznaus perché mi piace tanto e così viaggio anche con la mente,
veniamo a Manera,
per favore, al mattino quando aprite la trasmissione, Manera, per favore, non piangere sempre, c'è sempre qualche cosa che ti va di traverso, ma come può a un certo punto, se il buongiorno si vede dal mattino, che razza di buongiorno.
Dai,
adesso io ti adoro Manera, ti seguo quando possibile, io ho 74 anni, quindi qualche cosa ho visto di te, però per favore, sempre questo grigiore, aiuto,
dai.
Aiutati che ci ti aiuta.
Leonardo, il buongiorno si vede dal mattino. Inizi dicendo oggi sono stanco,
hai detto, oggi,
oggi
mi
non
ritiro,
chiamatemi,
basta.
Oggi mi ritiro.
Certo. Ma certo. Certo, perché sono stato eliminato dalla trasmissione e mi hai saputo.
Ma in genere dici oggi lasciatemi stare che ho dormito male, oggi lasciatemi stare che sono tornato tardi, oggi siate gentili con me che mi fa male il ginocchio, è vero Claudio?
Tra l'altro stanotte ho dormito poco, volevo dire che ho dormito poco stanotte perché sono entrato molto tardi.
Capisco che io sono di Bergamo, in Bergamo posso esprimere una esclamazione in bergamo? Si dice spacca le sempre laura, no? Cioè, capisci, voglio dire, è sempre un lavoro, è sempre vita, però la vita, secondo me, è chiaramente, ma non si può sempre.
Basta, ha ragione.
Ma io,
Claudio,
sono un comico, non può aspettarsi da me la felicità.
Ce l'aspettiamo però dal professor Crepè, che dopo il traffico sarà con noi per chiudere questa trasmissione. Paolo Crepè tra poco.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno Milan.
Mi schiarisco un attimo la voce, scusatemi.
E ti mantieni giovane?
È Massimo Bordin. Massimo Bordin, Radio Radicale,
grande, grande.
Mi schiarisco un attimo la voce.
Sì, va bene.
Scusatemi.
Allora. Disagio giovanile, abbiamo parlato in apertura di trasmissione, siamo con il professor Paolo Crepè che torna con noi, buongiorno professore. Eccoci.
Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere essere qui da lei in Milano. Lei parla di disagio giovanile, ma certo che aumenta il disagio dei giovani. E chiediamoci di chi è la colpa, chiediamocelo, chi è la colpa?
Di chi?
Dei genitori. I genitori che fanno crescere i figli nella bambagia. A questo punto i figli non riescono più a fare niente, a cavarsela anche nelle situazioni più banali. Per quale motivo? Perché fin da piccoli i genitori li abitano a vivere nella bambagia. Prendiamo un bambino, per esempio, che comincia ad andare al nido. Diciamo un bambino di un anno che deve fare l'inserimento, no?
un giorno mezz'ora da solo, il giorno dopo un'ora.
Sì, è giusto.
Ma no, no, è aberrante questa cosa, è aberrante. Okay. Tu ti devi abituare subito a stare da solo, no, mezz'ora, un'ora, cinque, tutto il giorno da solo devi stare. E invece i genitori preoccupatissimi, no, di lasciarlo lì alle maestre, perché se si allontanano piange. Perché il bambino piange?
Perché da solo. Genitori...
No, perché si rende conto che è figlio di due rincoglioniti, no, che stanno lì adesso, a coccolarlo, professore, tutto il giorno, ad asciugargli le lacrime. Questi sono gli errori che i genitori devono evitare. Lo porti al nido, ma non lo porti neanche dentro al nido, lo lasci davanti all'ingresso e vai via.
Cioè dici vai, vai al via. Nido, vai al nido.
Ma in un cesto però, ma... in un cesto con una nota.
Ma non riesce, bisogna
ma altrimenti che idea si fa il figlio dei genitori, che sono dei pupazzi, degli smidollati che piangono. Tu lo lasci davanti al nido e lui si arrangia, imparerà a rotolare fino dentro al nido e non crescere nella bambagia. Se il bambino di un anno piange perché non vuole stare a scuola, per esempio, non c'è problema.
Sì.
Vada a lavorare.
No, ma come?
A sei anni hai da lamentarti che devi andare, vai a lavorare. Vai a cucire i palloni. No. Così almeno dà il suo contributo all'economia della famiglia e smette di vivere nella bambagia. Al terzo giorno poi di lavoro vedi che torna dalle maestre correndo su un piede solo, chiedendo in ginocchio sui ceci.
È un po' grave dire di andare a lavorare a un bambino di...
Ma non è che, ma lei fino a quando vuole mantenere i suoi figli? Fino a quando vuole mantenerli? Fino a 70 anni?
No, questo
devono abituarsi o no ad affrontare la vita? E se tu fin da piccoli li fai vivere in questo modo non impareranno mai. Io vedo queste mamme, questi papà così sì, accoglienti, tolleranti, che poi si lamentano del figlio che vuole dormire nel lettone quando sono piccoli ma non fanno niente. È sbagliato. Se tuo figlio nel bel mezzo della notte ti sveglia per venire nel lettone, tu cosa devi fare, genitore?
Cosa?
Aspetti che il figlio si riaddormenti e quando dorme nel lettone con te gli tiri un gavettone di acqua gelata,
ma
così
no,
vede cosa si prova e non viene più il giorno dopo a romperti le scatole nel lettone. Questi sono i bambini, devono dormire da soli nel loro letto, in camera loro, meglio ancora se nell'appartamento a fianco se è libero, o di cui eventualmente pagano l'affitto andando a lavorare fin da piccoli, soldi che hanno guadagnato quando giustamente sono andati a lavorare perché magari non volevano andare a scuola. È così che diamo gli strumenti per affrontare la vita e non farli vivere dove?
Nella bambagia.
Bravo, che è la causa di tutti i mali.
Sì, sì.
Le dico una cosa. Quando un bambino di 4-5 anni sta imparando ad andare in bicicletta, è normale che cada. Quello che non è normale è vedere i genitori che stanno in apprensione perché hanno paura che si faccia male, è caduto, si è sbucciato il ginocchio. No, bisogna essere contenti se il figlio cade. Aspetti che mi suonano anche al citofono.
No.
Un momento.
No, come?
Allora, vediamo, un attimo che rispondo. Sì, un momento.
Magari è un bambino che si vuole lamentare.
Un momento.
No, magari è un bambino che si vuole lamentare.
Scendo subito.
E questo approccio.
Il professor Crepè. Vabbè.
Sì.
Ci saluti allora, professore. No, niente.
Allora, approccio che possiamo definire tough love, amore severo, amore duro,
sì,
professore.
Effettivamente, professore, vabbè. No.
Dico, bisogna far crescere i bambini in modo sano, mamme, papà, dovete ricominciare a fare la vostra vita normale coi ruoli stabiliti. Per esempio la mamma che stira mentre il papà canta l'inno della squadra del cuore con i rutti, no, i ruoli di una volta
bene,
in cui i bambini si riconoscono, dovete essere esempio per i vostri figli, così è la vita che bisogna spiegare e insegnare ai figli.
Vabbè, professore.
Vado che mi aspettano.
Sì. Grazie, grazie.
Arrivederci, grazie per l'ospitalità.
Grazie al professor Paolo Crepè. Certo, boh, forse un po' discutibile alcune teorie, Andrew, tu cosa ne pensi?
Quelle ultime, forse va un po' oltre. Poi il tough love è questo, di dire le cose in modo molto duro alle persone.
Non farli stare.
Per il loro bene, per
nella
loro
bambagia,
bene.
Nella bambagia, certo. Molto bene, va bene, dai, chiudiamo anche per oggi. Domani è il giorno del That's America.
That's America.
Puoi urlarlo forte. E niente, ci troviamo.
No, domani ci sentiamo domani mattina per l'ultimo ritocco, diciamo, alla narrazione prima di votare.
Esatto. A domani.
Buon pomeriggio a tutti.
Vergogna!